Ad alta voce, Massimo Popolizio legge Assassinio sull'Oriente Express di Agatha Christie, traduzione di Lidia Zazzo.
Passiamo a un altro testimone. La signora Hubbard ci ha detto che, stando a letto, non riusciva a vedere se la porta di comunicazione fosse chiusa o no col chiavistello e aveva chiesto perciò alla signorina Olson di controllare. La sua affermazione sarebbe stata senz'altro vera se lei avesse occupato lo scompartimento numero 2, 4, 12 o qualsiasi altro numero pari, dove il chiavistello si trova sotto la maniglia della porta, ma nei numeri dispari come lo scompartimento numero 3 il chiavistello è sopra la maniglia e non poteva quindi essere nascosto in alcun modo dal beauty case. Sono stato costretto a concludere che la signora Hubbard aveva inventato di sana pianta un fatto mai accaduto. Adesso lasciatemi dire qualche parola sui tempi. Secondo me il punto davvero interessante sull'orologio ammaccato era il posto dove è stato trovato, nella tasca del pigiama di Ratchet. Un posto oltremodo scomodo e improbabile per tenere un orologio, ma specialmente quando proprio accanto al letto c'è un gancetto per appenderlo. Ho avuto pertanto la certezza che l'orologio fosse stato manomesso di proposito e infilato in quella tasca. Quindi il delitto non era stato commesso all'una e un quarto. Era stato commesso prima? Per essere precisi, all'una meno 23? Beh, il mio amico Monsieur Buck presentava come argomento a favore di questa tesi il grido che mi aveva svegliato. Ma se Ratchet era stato drogato, non avrebbe potuto gridare. Se era in grado di gridare, sarebbe stato anche in grado di lottare per difendersi e non c'erano tracce di lotta del genere. Ho ricordato come McQueen avesse richiamato non una, ma due volte l'attenzione, e la seconda volta in modo molto evidente, sul fatto che Ratchet non parlava il francese. Sono giunto alla conclusione che tutta la storia dell'una meno 23 fosse una commedia recitata a mio uso e consumo. Chiunque sarebbe riuscito a smascherare la storia dell'orologio è un espediente abbastanza comune nei romanzi gialli. Hanno dato per scontato che avrei capito e che, gloriandomi della mia intelligenza, sarei andato oltre deducendone che, poiché Ratchet non parlava il francese, la voce da me udita all'una meno 23 non poteva essere la sua e a quell'ora Ratchet doveva essere già morto. Ma io sono convinto che all'una meno 23 Ratchet era ancora profondamente addormentato. Tuttavia, l'espediente è riuscito. Ho aperto la porta e ho guardato fuori. Ho sentito le parole francesi che venivano pronunciate. Se avessi dovuto essere così incredibilmente ottuso da non capirne il significato, si sarebbe dovuta richiamare su di esso la mia attenzione. Se necessario, McQueen sarebbe potuto uscire allo scoperto per dire: «Mi scusi, Monsieur Poirot, non può essere stato il signor Ratchet a parlare, non conosceva il francese». Qual è dunque la vera ora del delitto? E chi lo ha ucciso? Secondo me, ed è solo un'opinione, Ratchet è stato ucciso in qualche momento molto vicino alle due, l'ultimo termine datoci come possibile dal dottor Costantin. Quanto a chi lo ha ucciso, si interruppe guardando l'uditorio. Non poteva certo lamentarsi di mancanza d'attenzione. Tutti gli occhi erano fissi su di lui. Nel silenzio si sarebbe sentita volare una mosca. Riprese lentamente. Mi ha colpito in modo particolare l'incredibile difficoltà di dimostrare la colpevolezza di qualsiasi persona sul treno. E la coincidenza è piuttosto strana che in ogni caso la testimonianza che forniva un alibi veniva da una persona che potrei definire improbabile. Il signor McQueen e il colonnello Arbuthnot si fornivano un alibi a vicenda, due persone fra le quali sembrava altamente inverosimile che ci fosse qualsiasi precedente rapporto di amicizia. Lo stesso accadeva con il cameriere inglese e l'italiano, con la signora svedese e la ragazza inglese. È incredibile, non possono essere tutti coinvolti, mi sono detto. Ed è stato allora che ho capito. Erano tutti coinvolti. Che tante persone legate al caso Armstrong viaggiassero sullo stesso treno per pura coincidenza non era solo improbabile, era impossibile. Non poteva essere per caso, ma di proposito. Ho ricordato un'osservazione del colonnello Arbuthnot sul verdetto pronunciato da una giuria. Una giuria è composta da 12 persone. C'erano 12 passeggeri. Ratchet è stato pugnalato 12 volte. E quello che non riuscivo a spiegarmi, ossia l'incredibile affollamento nella carrozza Istanbul-Calais in una stagione morta, trovava così spiegazione. Ratchet era sfuggito alla giustizia in America. Non c'erano dubbi sulla sua colpevolezza. Ho immaginato 12 persone autonominatesi giuria che lo avessero condannato a morte e fossero state costrette dalle circostanze a eseguire la sentenza. E una volta fatta questa ipotesi, il caso mi è apparso di una chiarezza abbagliante. L'ho visto come un mosaico perfetto, nel quale ognuno recitava la parte che gli era assegnata. Tutto era stato previsto perché, se fossero caduti sospetti su uno qualsiasi di loro, la testimonianza di uno o più degli altri lo scagionasse e confondesse le tracce. La testimonianza di Hartmann era necessaria per evitare che qualche estraneo venisse sospettato del delitto e non fosse in grado di presentare un alibi. I passeggeri della carrozza di Istanbul non correvano alcun pericolo. Ogni minimo particolare delle loro deposizioni era stato messo a punto in precedenza. Tutto l'insieme era un rompicapo, progettato con molte abilità, in modo che ogni nuovo pezzo di verità che veniva in luce rendesse la soluzione dell'insieme più difficile. Come ha osservato il mio amico Monsieur Bouc, il caso sembrava impossibile e fantastico. Era esattamente l'impressione che si voleva dare. Questa soluzione spiegava tutto? Sì. La natura delle ferite, ognuna inflitta da una persona diversa. Le lettere minatorie fasulle, perché erano state scritte solo per essere presentate come prove. C'erano state senza dubbio lettere vere che preannunciavano a Ratchet il suo destino e che McQueen ha distrutto, sostituendole con le altre. E poi la storia di Hartmann, che affermava di essere stato assunto da Ratchet. Una menzogna, naturalmente, dal principio alla fine. La descrizione del mitico ometto con la voce da donna. Una descrizione molto comoda, perché aveva il merito di non incriminare nessuno dei veri controllori dei vagoni letto e si adattava sia a un uomo che a una donna. A prima vista, l'idea di pugnalare può sembrare strana, ma in realtà niente si sarebbe prestato meglio alla situazione. Un pugnale è un'arma che può usare chiunque, forte o debole, e che non fa rumore. Immagino, sebbene possa sbagliarmi, che ognuno sia entrato a turno nello scompartimento di Ratchet, attraverso quello della signora Hubbard, e abbia colpito al buio. Loro stessi non avrebbero mai saputo quale di quei colpi sarebbe stato quello mortale. L'ultima lettera che Ratchet aveva trovato, probabilmente sul cuscino, era stata bruciata. Senza nessun indizio che facesse pensare al caso Armstrong, non ci sarebbe stato assolutamente alcun motivo di sospettare di qualsiasi passeggero. Il caso sarebbe stato archiviato come un delitto commesso da uno sconosciuto e il lumetto scuro con la voce da donna sarebbe stato visto da uno o più passeggeri scendere dal treno a brodo. Non so esattamente che cosa sia accaduto quando i congiurati si sono accorti che questa parte del loro piano non si poteva realizzare per via del treno bloccato dalle neve. Immagino ci sia stata una affrettata consultazione prima di decidere di proseguire ugualmente. È vero che a questo punto qualunque passeggero avrebbe potuto essere sospettato, ma questa possibilità era già stata prevista. L'unica cosa nuova da fare era confondere ancora di più le tracce. Due cosiddetti indizi furono lasciati nello scompartimento del morto. Uno che accusava il colonnello Arbuthnot, il cui alibi era inattaccabile e i cui rapporti con la famiglia Armstrong erano probabilmente più difficili da dimostrare. E uno, il fazzoletto, che accusava la principessa Dragomirov. Ma in virtù della sua posizione sociale, del suo fisico particolarmente fragile e dell'alibi fornito dalla cameriera e dal controllore, la principessa era in una posizione praticamente inattaccabile. Per complicare ulteriormente il quadro si è fatto ricorso a un terzo falso indizio, la mitica donna dal kimono rosso. E tocca di nuovo a me testimoniare sull'esistenza di questa donna. Viene battuto un colpo forte alla mia porta, io mi alzo, guardo fuori e vedo il kimono scarlatto che scompare in lontananza. Una oculata scelta di testimoni, il controllore, la signorina Debenham e McQueen la vedranno a loro volta. Penso sia stato qualcuno dotato di senso dell'umorismo a mettere il kimono scarlato nella mia valigia mentre interrogavo i passeggeri nel vagone ristorante. Quando si è entrato in scena per la prima volta quell'indumento, non lo so. Immagino appartenga alla contessa Andrenai, dal momento che il suo bagaglio conteneva solo un negligé di chiffon così elaborato da essere più un abito da cocktail che una vestaglia. Quando McQueen ha appreso che la lettera bruciata con tanta cura era sfuggita in parte alla distruzione e che le parole rimaste si riferivano proprio al caso Armstrong, deve aver subito comunicato la notizia agli altri. Ma è stato allora che la posizione della contessa Andrenai si è fatta difficile e suo marito ha provveduto immediatamente ad alterare il passaporto. È stata la loro seconda sfortuna. Avevano convenuto tutti di negare recisamente qualsiasi rapporto con la famiglia Armstrong. Sapevano che non avevo alcun modo di scoprire la verità e non credevano che avrei approfondito la cosa se non avessi avuto sospetti nei confronti di qualcuno in particolare. Adesso c'era un altro punto da considerare. Ammettendo che la mia teoria fosse giusta, e io sono convinto che lo sia, evidentemente anche il controllore del vagone letto doveva far parte del complotto, ma in tal caso le persone diventavano 13, non 12. Invece della solita formula, fra tante persone una sola è colpevole, dovevo affrontare il problema che di 13 persone una e una sola era innocente. Quale era questa persona? Sono arrivato ad una conclusione molto curiosa, ossia che a non aver partecipato al delitto fosse stata proprio la persona più indiziata. Mi riferisco alla contessa Andrenai. Mi ha colpito la sincerità del marito quando aveva giurato solennemente sul suo onore che quella notte lei non era mai uscita dal suo scompartimento, e ho deciso che il conte Andrenai avesse preso il posto della moglie. Beh, così stando le cose, Pierre Michel era decisamente uno dei 12. Ma come spiegare la sua complicità? Era un uomo per bene, da molti anni al servizio della compagnia, non certo uno che si lasciasse corrompere per prestare mano a un delitto. Quindi Pierre Michel doveva essere coinvolto nel caso Armstrong. Ma questo sembrava davvero improbabile. Oh, ricordai allora come la cameriera morta fosse francese. E se quella sventurata ragazza fosse stata la figlia di Pierre Michel, questo avrebbe spiegato tutto. Avrebbe spiegato anche il luogo scelto per mettere in scena il delitto. C'erano altri la cui parte in questo dramma non era ancora chiara? Ma assegnai al colonnello Arbuthnot la parte di amico degli Armstrong. Probabilmente lui e John Armstrong avevano fatto la guerra insieme. Ma quanto alla cameriera Hildegarde Schmidt, non mi era difficile immaginare il suo posto in casa Armstrong. O forse sono troppo goloso, ma fiuto distinto a un buon cuoco. Le ho teso una trappola e lei si è caduta. Le ho detto di sapere che era una buona cuoca. Lei mi ha risposto: proprio così, tutte le mie padrone lo hanno sempre detto. Ma se una donna è assunta come cameriera, è difficile che i suoi padroni abbiano l'occasione di sapere se sia o no una buona cuoca. E poi c'era Hartmann. Sembrava decisamente estraneo alla famiglia Armstrong. Potevo solo immaginare che fosse stato innamorato della ragazza francese. Gli ho parlato del fascino delle straniere, ottenendo ancora una volta la reazione che mi aspettavo. I suoi occhi si sono riempiti di lacrime e lui ha finto di essere stato abbagliato dalla neve. Restava la signora Hubbard. Proprio la signora Hubbard, lasciatemelo dire, ha recitato la parte più importante in questo dramma, occupando lo scompartimento adiacente a quello di Ratchet. Era più esposta ai sospetti di chiunque altro. Nella natura delle cose non avrebbe potuto avere un alibi dietro al quale trincerarsi. Per interpretare la parte che recitava, quella della madre americana e affettuosa, assolutamente spontanea, un po' ridicola, beh, era necessario un artista. Ma c'era un artista legato alla famiglia Armstrong. La madre della signora Armstrong, Linda Arden, l'attrice. Poirot si interruppe. Allora, con una voce melodiosa, ricca di sfumature, del tutto diversa da quella che aveva usato durante tutto il viaggio, la signora Hubbard disse: «Mi sarebbe sempre piaciuto recitare in una commedia». Continuò come trasognata: «Quella svista riguardo al beauty case è stata shock. Dimostra che si dovrebbero sempre fare molte prove. Quella scena l'abbiamo provata durante il viaggio di andata. Allora era uno scompartimento pari, immagino. Non avrei mai pensato che i chiavistelli fossero in una posizione diversa». Si mosse e guardò Poirot negli occhi. «Sa tutto, Monsieur Poirot. Lei è un uomo straordinario. Ma neppure lei può immaginare che cosa sia stato quel giorno spaventoso a New York. Ero pazza di dolore, e così pure i domestici. C'era anche il colonnello Arbuthnot, il migliore amico di John. Durante la guerra mi ha salvato la vita», aggiunse Arbuthnot. «Decidemmo allora, ma forse siamo stati degli pazzi, non so, che la condanna a morte alla quale Cassetti era sfuggita sarebbe stata eseguita. Eravamo in 12, o piuttosto in 11. Il padre di Suzanne era in Francia, naturalmente. Beh, sulle prime pensammo di tirare a sorte a chi toccasse farlo, ma alla fine optammo per questa soluzione. È stato l'autista, Antonio, a proporla. Mary ha messo a punto tutti i particolari con Hector McQueen. Lui aveva sempre adorato Sonia, mia figlia, e ci ha spiegato esattamente come il denaro di Cassetti fosse riuscito a salvarlo. Ci è voluto molto tempo per mettere a punto il nostro piano. Prima dovevamo rintracciare Ratchet, alla fine Hardman ci riuscì. Poi dovevamo far entrare Masterman ed Hector al suo servizio, o almeno uno di loro. Siamo riusciti anche in questo. Poi abbiamo avuto l'incontro col padre di Suzanne. Per il colonnello Arbuthnot era molto importante che fossimo in 12. Sembrava ritenere che questo rendesse la cosa più legale. Non gli piaceva l'idea del pugnale, ma riconosceva che risolveva gran parte dei nostri problemi. Il padre di Suzanne ha accettato. Lei era la sua unica figlia. Apprendemmo da Hector che Ratchet sarebbe tornato prima o poi dall'Oriente con l'Oriente Express. Con Pierre Michel che lavorava su quel treno, l'occasione era troppo buona per lasciarsela sfuggire. Inoltre sarebbe stato un buon sistema per non coinvolgere nessun estraneo. Il marito di mia figlia doveva sapere, naturalmente, e ha insistito per accompagnarla. Hector ha fatto in modo che Ratchet scegliesse il giorno giusto per viaggiare, quando sarebbe stato il turno di Michelle. Volevamo prenotare tutti gli scompartimenti della carrozza Istanbul-Calais, ma purtroppo ce n'era uno che non siamo riusciti ad ottenere. Era prenotato da tempo per un direttore della compagnia. Il signor Harris, naturalmente, non esisteva. Ma sarebbe stato imbarazzante avere un estraneo nello scompartimento di Hector. E poi, all'ultimo minuto, è arrivato lei. La signora si interruppe. Dopo una pausa disse: adesso sa ogni cosa, Monsieur Poirot. Che cosa intende fare? Se tutto deve essere svelato, non potrebbe dare la colpa a me, o soltanto a me. Avrei pugnalato volentieri 12 volte quell'uomo, non solo perché era il responsabile della morte di mia figlia e della sua bambina, e di quell'altro figlio, che adesso potrebbe essere vivo e felice. C'erano stati altri bambini prima di Daisy. Avrebbero potuto essercene altri in futuro. La società lo aveva condannato. Noi eseguivamo la sentenza. Ma è inutile trascinare gli altri in questa storia. Tutte queste persone buone e fedeli, il povero Michel, Mary e il colonnello Arbuthnot, che si amano. La sua voce era meravigliosa mentre riecheggiava in quello spazio affollato. La voce profonda, commovente e piena di pathos che aveva fatto fremere più di un uditorio a New York. Poirot guardò l'amico.
Lei ha un direttore della compagnia, Monsieur Buck. Che cosa ne dice?
Monsieur Buck si schiarì la voce. Beh, a mio parere, Monsieur Poirot, la prima soluzione da lei proposta è quella giusta. È qui, decisamente, sì. Propongo di offrire questa soluzione alla polizia jugoslava quando arriverà. È d'accordo, dottore?
Senza dubbio, disse il dottor Constantin.
Quanto al referto medico, penso di avere pronte un paio di fantastiche ipotesi.
A questo punto, dichiarò Poirot, avendovi fornito la mia soluzione, ho l'onore di abbandonare il caso.
Massimo Popolizio ha letto Assassinio sull'Oriente Express di Agatha Christie, a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Luigi Iavarone. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.